Poi voglio chiederti questa domanda da parte di una sorella che ha scritto: cari fratelli, vorrei chiedervi come si deve comportare un uomo di Dio con sua moglie? Come lui la deve trattare? Che Dio vi benedica sempre.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Allora, Efesini 5, Angelina. Cominciamo dalle mogli, poi andiamo ai mariti, andiamo alle regole bibliche 22 e 24, cosa dice?
Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa.
Primo Pietro 3:1, cominciamo dalle mogli e poi andiamo ai
Va
mariti.
bene.
Non vi spaventate.
Abbiamo letto Efesini 5, 22 e 24. Primo Pietro 3:1. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Primo Pietro 3:1.
Quindi il punto di qua che voglio fare è dice, anche se il marito non ubbidisce alla parola, si è guadagnato senza parola
Sì.
dalla condotta delle mogli. Interessante questo punto. Passiamo ai mariti. Efesini
Sì.
5:25.
Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei.
Ecco,
Efesini
quindi
5, 25.
Ce n'è anche per i mariti, c'è anche per noi, ce n'è. Colossesi 3:19 ed Efesini 5:28, cosa dice?
Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. I mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Colossesi 3:19 e Efesini 5:28.
Alleluia, mariti, prestiamo attenzione. Primo Pietro 3:7.
Anche voi mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita. Primo Pietro 3, verso 7. Bello.
Gloria, gloria, Signore. Ora, il punto di questa scrittura, Primo Pietro 3:7, ai mariti, dice, amate le mogli, va bene, perché il vaso è più delicato,
Sì.
sono eredi con voi della grazia di vita, e nel nome di Gesù Cristo. Il Signore ama la sua Chiesa e siamo chiamati ad amare la moglie, come Cristo ama la Chiesa. Va bene, poi c'è un'altra scrittura che dice affinché le vostre preghiere non siano impedite.
La stessa scrittura, è la fine di Primo Pietro 3:7.
Ecco.
Affinché le vostre preghiere non siano impedite.
Ecco, stessa scrittura, amen. Cioè praticamente le nostre preghiere saranno impedite, mariti, se non amiamo le mogli. Vabbè, attenzione a come trattiamo le mogli. Il Signore guarda molto.
Cosa vuol dire le preghiere sono impedite?
Impedite, preghi e Dio non risponde.
Ah, Dio non riceve la tua preghiera?
Dio non riceve la preghiera. Gloria al Signore. Ora, certo che ci sono dei coniugi indegni, non degni, che si comportano come se fossero Dio in terra. Trattano il loro coniuge, marito o moglie, quello che è, come un servo o una serva. E questi sono scellerati, che guidano il loro matrimonio al divorzio, gente che mieteranno il seminato, gente che Dio non benedirà. Allora benedetto chi si rende conto di questo atteggiamento nel periodo di fidanzamento. Voglio parlare di quello. Sono fratelli che vogliono sposarsi ma che non sono ancora sposati. Voglio parlare di questo. Voglio parlare anche di quella cosa terribile che è di mettersi a fare sesso prima del matrimonio.
Che nel mondo di oggi è come la moda, cioè è la cosa più naturale, anche se è completamente contro la Bibbia e non fa bene alla tua vita, però è così naturale nel mondo?
Nel mondo se non fai sesso sei un cretino. Va bene, invece per il Signore è il contrario. Sesso è un premio del matrimonio, tu ti prendi cura della moglie e del marito e quello è il premio. E poi il premio più grande è che possono venire i figli, gloria a Dio. Oggi invece è pillole contro pillole.
Sì.
Quindi benedetti quelli che si rendono conto di questo atteggiamento nel periodo di fidanzamento. E troppe persone si sposano solamente perché sono infatuati sessualmente, ma non hanno una vera comunione di cuore a cuore e tantomeno nel Signore. Praticamente i due fidanzati sono due sconosciuti, tranne quando vanno a letto. Ma scusa, questo qui...
Ma non lo conosci andando a letto.
Scusa, quando con una prostituta lo stesso, no?
No, non lo conosci.
Anzi, sono più professionali, si fanno pagare. Invece, quando c'è una relazione con una moglie o un marito, quella è una cosa divina, quella è una cosa che... Perché una prostituta paghi l'amore. Quanto amore vuoi? Mezzo chilo, pronto. 100.000, grazie, arrivederci. Ma una moglie e marito, l'amore te lo devi meritare, te lo devi guadagnare. Te lo può anche rifiutare, magari per colpa tua. Cioè, quando l'ubriacatura di questo si tratta, l'ubriacatura sessuale svanisce e devono fronteggiare i peccati dell'uno per l'altra, ecco che come d'incanto la magia è svanita ed ecco che vivono in stanze separate.
Perché adesso inizia a conoscerlo e a conoscerla, cioè vedi cosa è nel suo cuore, nel suo carattere, adesso ti spaventi se, ups, non è solo la bellezza del letto, tutto romantico, ma c'è anche un carattere con problemi, come mio, come tuo, che dobbiamo imparare tante lezioni. Sì, le cose sono diverse quando scopri queste cose.
E allora, quando finisce, diciamo, l'ubriacatura del sesso, ecco che l'incanto è finito.
Sì.
Allora cominciano le stanze separate, la separazione o perdita dei figli, e tragicamente l'amore diventa insofferenza, persino odio. Arrivano le liti sui soldi, sulla casa, pagare gli avvocati e così via. Non sto cercando di essere negativo, eh?
No, è la realtà che succede con tanti matrimoni.
Sì, la realtà, quando in questo mondo di materialismo, discoteche, pornografia, internet, ci si unisce innanzitutto per il sesso. Vediamo se la moglie è giusta, vediamo il seno, il di dietro, il davanti, i fianchi. Sì, sempre la moglie giusta.
No,
è così che,
non è così si vede. No.
Sembra l'uomo giusto, ho visto i muscoli come quello là, vedi che tipo duro, il marito giusto, no cara?
No.
I matrimoni che sono basati su quei fondamenti e ciao ciao.
E durano un giorno?
Durano qualche giorno, qualche mese, ma prima o poi, ma neanche qualche mese.
No.
Allora, io con mia moglie abbiamo un matrimonio benedetto, ma non è venuto per caso. Le nostre difficoltà le abbiamo superate prima che persino avessimo pensato a sesso o matrimonio. Dopo sposati era chiaro chi era la guida nel Signore, e questo, la guida può essere l'uomo o la donna. Attenzione maschilisti, prestare attenzione. Galati 3.28 dice può essere l'uomo o la donna. Galati 3.28. Abbiamo imparato anticipatamente, io e mia moglie, ad evangelizzare insieme, viaggiare per Gesù insieme. Se lo scopo non è Cristo, ma solo il machismo del marito, la bellezza della moglie, vi posso anticipare già sin d'ora come finirà. Nella fossa del mondo. Hollywood insegna.
Vero. Sì.
Hollywood è una grande insegnante.
Sì.
E se la moglie se la passa davanti allo specchio per essere lo shock di tutti gli uomini, e il marito se la passa a recitare la parte del gorilla, marito padrone, Dio in terra. Beh, sappiate che dopo il matrimonio le cose non si aggiusteranno, ma peggioreranno, sempre. E bisogna preparare l'olio nella lampada prima, in anticipo, prima del matrimonio. Matteo 25,1. Solo se ci sposiamo in Cristo il matrimonio sarà il piccolo paradiso delle nostre speranze e non il piccolo inferno delle nostre paure. Parlando ai giovani che pensano al matrimonio. Ma quanti saranno i saggi che ascoltano.
E allora la domanda è: un marito come deve trattare la moglie? Cioè, abbiamo letto Efesini, il marito deve amare la moglie, in Pietro dice di onorarla, non inasprirsi contro di lei. Questi sono consigli molto saggi. E che altro? Cioè, specialmente nei momenti di disaccordo parliamo, perché quando siamo in accordo non c'è niente da insegnare, ma nei momenti quando il marito ha un'opinione e la moglie un'altra, e la moglie sì, deve sottomettersi, ma come deve trattarla se sono in disaccordo?
Ma sottomettersi tra cristiani non è così la storia. Tra cristiani il marito deve sottomettersi anche a lei, anche lui insieme a lei.
Ma no, la Bibbia dice mogli sottomettetevi ai mariti.
No, tutti e due devono sottomettersi alla parola.
Ah, allo Spirito di Dio.
La moglie può prendere autorità dalla parola. E la moglie non è la schiavetta, non è la sguattera. Non è la lavandaia, sono sposati una serva, sposati una lavandaia, il tuo lavoro è cucinare, lavare i panni e stare zitta. Queste forme di dittatura non sono nella Bibbia. Deve amare la moglie come Cristo ha amato la sposa, dare la vita.
Quindi se c'è un disaccordo, faccio un esempio, perché dei fratelli ci hanno scritto questo tipo di esempi. Il marito chiede alla moglie di fare sesso in un modo che non è scritturale. Sesso sbagliato. La moglie,
sesso sodomitico.
La moglie non è che deve sottomettersi a questo tipo di trattamento,
no.
Perché lei, la Bibbia dice, devi
sottomettersi. No.
Lei può impuntarsi con l'autorità di Cristo, con la parola, dire no.
Ma se,
ti amo marito, ma no, questo non lo facciamo.
Se il marito esagera, dice, senti marito, o ti addrizzi, se no dormi solo. Non credo nel sesso sodomitico.
Ho capito.
Va bene? Una parte del corpo è per questo, l'altra parte è per quell'altro. E non mischiare le cose.
Questi
mariti devono svegliarsi e capire che certi capricci non sono biblici, ma sono del diavolo.
Se il marito sbaglia e ci sono le scritture che lo dimostrano, lei può impuntarsi.
Prendere autorità dalla Bibbia.
Ho capito.
E parlare col marito. Rassicurati che sono le scritture a parlare. In amore però, in amore, non bastone in testa. Però ci sono dei limiti. Per esempio, se la moglie o il marito, diciamo la moglie, vuole andare a evangelizzare, il marito dice no. E lei dirà, beh, guarda, adesso ti cucino un pollastro, un pollo, lo metto al forno, le patatine sono lì. E visto che tu non collabori con la mia evangelizzazione, dovrei mangiare da solo. Perché devo andare a evangelizzare? Devo andare a incontrarmi con i fratelli cristiani. Io devo servire il Signore. No, tu sei sposata con me e servi a me. No, io non sono la tua schiava, sono la tua moglie. Va bene, sì. Ci siamo sposati in matrimonio cristiano davanti a Dio. Io non devo, non è sposato una schiava. Il vero matrimonio cristiano non è come quello islamico, cerchiamo di capire, va bene? Anche se islamici sono arrivati dappertutto in Occidente, tranne qui in Sud America, ci sono meno soldi e non vengono. Nel matrimonio islamico tutto si risolve trattando la moglie nel modo che tutti sappiamo.
Sì.
Devo essere più specifico, vi abbiamo capito.
No.
Il matrimonio cristiano è o dovrebbe essere basato sull'amore di Cristo, sul suo amore, sul Vangelo, nell'amare il coniuge come amiamo Cristo. Il contrario del mondo di oggi, dove Dio, il Dio è il proprio egoismo, il proprio star bene, l'idolatrare se stessi. E qual è il più grande idolo del mondo oggi? Se stessi. L'idolo io è il più grande idolo che c'è oggi. Come è scritto, andiamo a Matteo 22, 39.
Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Matteo 22, verso 39.
L'ubbidienza a questo comandamento risolve tutti i problemi. Ama il prossimo.
Amen.
E cosa c'ha di più prossimo il marito se non la moglie? O la moglie se non il marito? Se non impariamo ad amare quel marito, quella moglie, quell'amore di Gesù, non ci entriamo in cielo. Siamo falsi cristiani, importante se sei pentecostale o cattolico. Signore, non gli interessa niente cos'è la tua mascherata. Credo che la scrittura si applica, la scrittura che possiamo applicare a chi pensa al matrimonio. Sto pensando al matrimonio, Matteo 7. 23 a 29, questa è la Se pensa al matrimonio, questa è la tua scrittura. Pronti? Via.
Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta, e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Matteo 7, versi da 23 a 29.
Volete autorità? Prendetela dalla parola. C'è una moglie o un marito che si approfitta di voi? Prendete la parola. La parola non è solo una cosa che ci dà conforto, amore, salvezza, ma è anche un bastone per tenere il diavolo lontano. Allora, il Signore vi benedica, fratelli, sorelline, fratellini che pensate a sposarvi. Attenzione, non pensate solo al sesso, non pensate solo al romanticismo, non pensate solo alla carne, pensate allo spirito. Cosa migliore che potete fare è andare a evangelizzare col vostro potenziale marito o moglie. Se le cose non funzionano, l'evangelizzazione, non devono essere bravi evangelizzatori, possono essere cretini come me, ma fare la loro parte. Io so di storie che la moglie vuole evangelizzare, il marito no, però lui l'accompagna, si siede su una panca e la protegge, la guarda, gli fa l'occhiolino, annuisce in approvazione e la moglie si sente in cielo, che marito.
Sì, c'è una sorella buono, che sempre racconta
non
questo.
Non è buono a nulla evangelizzare, però si prende cura della moglie.
Sì. Ci sono sorelle che confermano questo, che testimoniano, sono così grate che il marito li accompagna, stanno lì vicino a loro, ascoltano, non sanno come evangelizzare, ma si prendono cura della moglie. E lei è così contenta.
Ogni tanto gli danno un abbraccio. quando la moglie incontra una capra, il marito la incoraggia.
Sì, sì.
Fratelli, questo è il matrimonio.
Vero, vero.
E ieri ho parlato di come possiamo evangelizzare anche senza conoscere la Bibbia. Sto dicendo che non dobbiamo conoscere, il contrario, dovete conoscerla. Però potete evangelizzare, se non siete capaci a dare scritture, potete imparare, vero? Se non siete capaci potete dare amore, amicizia, gentilezza, e fare qualcosa di pratico, capito? Regalate qualcosa, un vasetto di miele quando appropriato. Se tu sei uomo e evangelizzi una donna, non portargli un pacco di fiori, perché quello c'è un altro messaggio. Cioè, capito, cercare di far qualcosa e poi vedere che da cosa nasce cosa. Dall'amore possa nascere solo cose belle. Gloria a Dio. Nessuno dica non so evangelizzare. In realtà state dicendo non voglio evangelizzare. E quello dovete dirlo al Signore. Il Signore vi benedica e vi aiuti a ponderare molto molto bene prima di legarvi a doppia corda a una persona. La quale può essere come, quella persona sarà come le ali per volare in alto, o una macina da mulino che ci sprofonderà in basso nell'acqua del mondo. Dio diceva a Israele, qui andiamo a Deuteronomio 30, Dio diceva a Israele parlando della scelta, parlando delle nostre decisioni, perché oggi ci sono delle chiese false che dicono è tutto predestinato, possiamo starci in questa panca di chiesa a grattarci lo stomaco. Ogni tanto dire alleluia, sì, questa è la nostra lingua. ma Dio diceva a Israele, come dice in parole diverse, citazioni diverse, oggi alla Chiesa cristiana. Dio insegnava la scelta tra fedeltà e infedeltà. Questo non dipende da Dio. Dio ti dà la grazia, ti dà i mezzi, ti dà la potenza per essere fedele, ma non sostituisce la tua ubbidienza. Se tu sei un marito che deve portare soldi a casa, devi amare la moglie, accarezzarla, parlare al suo cuore. Capito? Non è sufficiente la super grazia di Dio. Bisogna che tu fai la tua parte. Andiamo lì, Deuteronomio 30, 19 e 20, Angelina.
Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra.
Lo dice a favore di voi, contro di voi.
Che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione.
Scegli dunque la vita.
Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza.
E i tuoi figli, facendo cosa?
Amando il Signore, il tuo Dio.
Ubbidendo.
Ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui.
Capito cosa vuol dire stretto? Non vuol dire andarti a sedere sul tuo di dietro, su una panca, a cantare canzonette religiose. Perché?
Poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Deuteronomio 30, versi 19 e 20.
Lasciate perdere le religioni, andate alla parola. Che vergogna che oggi c'è gente che si chiama cristiana, ma non lo sono molti di loro, e seguono predicatori invece della parola, seguono certi pastori invece che Gesù. Amano il predicatore, il prete più di Dio, o quasi come Dio, o al punto da seguire loro e non il Signore, non la parola. Dio vi benedica, fratelli. Dio vi benedica. Ma vi aiuti a non fare queste scelte guidate da desideri carnali. Lasciate perdere quanto è sexy la ragazza, quanto è muscoloso il ragazzo, quanto sono sessuali. E non vi sposate per motivi finanziari di convenienza neanche, ma solo per poter camminare in Cristo anche nel matrimonio. Altrimenti, meglio soli che male accompagnati. Grazie Angela.
Amen.
Mi fermo qua. Gesù, una preghiera. Gesù, voglio pregare per i fratelli che stanno pensando di sposarsi, che pensano che tutto sarà rose e fiori. No, ci saranno anche spine, ci saranno anche temporali, ci saranno bufere, tornadi. E se tratti male quella moglie, quel marito, ricordati che mieterai quello che hai seminato. Dio ci aiuti nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Grazie,
amen. Angela, grazie.
Grazie a te.